considera l'armadillo. Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Corro, ma fatemi dire come sempre che c'è la pagina Facebook Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare, e che c'è una buona notizia incredibile che arriva da Roma, perché arriva il primo ospedale veterinario pubblico d'Italia. È una notizia importante: la struttura aprirà nel 2027, sarà all'interno del canile municipale della Muratella. All'inizio si occuperà, diciamo così, degli animali delle strutture comunali, ma in realtà è una struttura che sarà aperta al pubblico, quindi insomma potrebbe essere un segnale importante da imitare. Così come potrebbe essere un segnale importante da imitare quello che sta per accadere in Regione Lombardia. Buongiorno Luca Paladino.
Paladini, buongiorno.
Paladini, scusatemi, non ne azzecco mai una sui nomi. Allora, che cosa accade martedì 4 marzo?
Accade che da consigliere di opposizione della lista civica presento una mozione nella quale chiedo che Regione Lombardia si impegni per il superamento della presenza degli animali nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti. Perché ho scoperto che tra l'altro molta gente pensa che ormai nei circhi gli animali non ci sono più, e non è così,
no.
Gli animali ci sono ancora, la LAV dice che sono più di 2000. Il senso della mozione ovviamente punta al benessere animale, che è condizionato, fortemente compromesso dalle condizioni nelle quali vive all'interno di un circo, ma questa cosa è di tutta evidenza a tutti. Il valore culturale di come ormai sia davvero anacronistico pensare che si possa pensare di far divertire delle bambine e dei bambini vedendo degli animali umiliati all'interno dei circhi. Il carattere di sicurezza, perché notizie che leggiamo di animali che scappano,
certo,
dai circhi,
certo.
E notizie di salute pubblica, perché nel momento in cui degli animali vagano per città, campagne, possono anche diffondere eventualmente delle malattie o generare dei problemi che poi intaccano con la salute pubblica degli umani. Quindi per tutta questa serie di ragioni io presento una mozione che impegna la regione a far sì che il governo vari una legge finalmente nazionale, ma che comunque almeno questa regione si doti di un regolamento che in poco tempo produca appunto il fatto che avremo dei circhi in Lombardia che fanno spettacoli ma senza la presenza degli animali.
Senti Luca Paladini, quindi il 4 di marzo questa mozione verrà votata, quindi
assolutamente, ci
sentiamo dopo.
Ovviamente da consigliere di opposizione devo cercare risponde anche all'interno della maggioranza, perché
certo,
la matematica non è un'opinione.
Certo.
E devo dire che mi pare di capire che una volta tanto colgo una sensibilità maggiore rispetto ad altri temi legati agli animali, come caccia, allevamenti intensivi,
certo,
dove proprio lì non ci si parla, proprio non ci si capisce. Mi auguro di poter dare la bella notizia che la Regione Lombardia produce una mozione votata in maniera bipartisan, dove diciamo che il circo nel 2025 con gli animali è una cosa anacronistica, stupida e davvero priva di qualsiasi umanità.
Allora, io ringrazio moltissimo Luca Paladini, ci sentiamo naturalmente per sapere poi com'è andata la mozione. Grazie mille.
Grazie.
E allora salutiamo Luca Paladini, ma salutiamo la nostra ospite di oggi, Sabrina Giannini. Indovina chi viene a cena. Buongiorno Sabrina.
Ciao Cecilia.
Oh, senti, soddisfatta? La prima puntata di Indovina chi viene a cena del nuovo ciclo è andata in onda sabato scorso in prima serata, e noi sappiamo che quello è insomma una serata dura, e poi cambio di orario. Eppure?
Eppure abbiamo fatto l'ascolto più alto del sabato dall'inizio della palinsesto, cioè settembre.
Oh.
Questo devo dire superare il 5% di sabato, dove la media era il 2-3%, indipendentemente da qualunque tipo di intrattenimento, che poteva essere un film o altri reportage, altri giornalisti. Questo insomma denota cosa che ti dica? Che noi abbiamo uno zoccolo duro, prima di tutto, di persone sì. Che ci segue, e che forse il sabato, che è una giornata tempestata di varietà più o meno intelligenti,
sì.
Questo poi lo lascio al giudizio di chi paga il canone, quindi tutti sostanzialmente, sì. Quelli che pagano la bolletta della luce, forse era anche giusto, e sarebbe anche giusto avere una giornata, come dire, che anche un po' più utile, no? Di servizio pubblico.
Certo, e peraltro denota secondo me anche che la qualità del lavoro tuo e della tua equip è, come dire, riconosciuto, ed è una cosa importante.
Guarda, devo dirti che per fare le reportage che hanno una velocità e una fruibilità, ovviamente si lavora il doppio, perché sai, è facile mettere un'intervista che dura 10 minuti, che annoia, no? Invece riuscire a fare le cose, noi abbiamo parlato di centenari e tra l'altro è impressionante l'ascolto come è salito nel giro di 5 minuti, e non è facile. Poi abbiamo parlato di una cosa difficilissima da far digerire al pubblico, cioè un'intera inchiesta su un farmaco antifame anoressizzante, sì. Che ha ucciso migliaia di persone, e sai, fare un'inchiesta di questo tipo in prima serata di sabato, dove la gente è abituata a stare sdraiate a sentire una marea di stupidate o di cose, per carità, intelligentissime, che vediamo nelle varietà, è chiaro che ho chiesto impegno agli spettatori e ci hanno comunque premiati, e io credo di premiare loro dando dignità a un pubblico probabilmente orfano di servizio pubblico, perché io reputo che in varietà possa essere anche utile, ma non è servizio pubblico.
Certo. Senti Sabrina Giannini, quindi insomma dai centenari che cosa c'è? Dacci, ingolosiscici insomma per quel che accade domani sera, lo ricordiamo dopo le 21.
21 e 20,
esatto.
Esattamente. Ecco, dunque, di cosa parliamo? Innanzitutto, sai, Cecilia, in questi giorni si parla tantissimo, anche in questa dimostrazione dell'attenzione per i dettagli poco importanti che hanno molti miei colleghi, di queste benedette borse che la Santanchè avrebbe regalato all'ex moglie o compagna di Silvio Berlusconi. Ecco, noi abbiamo lavorato tanto sulle borse, diciamo, di lusso. Ci siamo molti mesi prima che uscisse questa notizia,
certo.
Che a noi sembra abbastanza irrilevante. La cosa importante è che la gente si dovrebbe chiedere come mai una borsa di Hermès costa 30.000, 50.000, 70.000 euro, ma non tanto quello, perché sappiamo che il marchio del lusso vale più del valore dell'oggetto. È più che altro chiedersi se c'è una distanza abissale, siderale, tra chi produce o tra chi fornisce la pelle, quindi parlo degli animali, e chi la vende questa pelle, magari a volte facendo dei danni alla biodiversità incredibili, parlo di pitoni, parlo di animali in via di estinzione, parlo di un sistema di certificazione che non tutela abbastanza queste specie, perché ovviamente il cavallo di Troia è sempre dire che il coccodrillo o il serpente, il pitone sono animali allevati, ma sì. Vai a vedere in Indonesia se qualcuno non entra nel bosco e va a prendere un pitone, se può guadagnare da mangiare per i propri figli. E allora cosa succede? Tra chi fornisce quel pitone e la borsa di Hermès ci sono 30-40 mila euro di differenza, qualcosa non torna. Sì. Ma dobbiamo anche dire che noi abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento molti oggetti, ma anche la lana di alpaca, insomma, noi vogliamo anche capire come mai sappiamo, perché l'etica nel mondo del lusso è di pochissimi imprenditori, e questo va detto, alcuni ci sono, ma l'idea che i miliardari francesi Pinot e Arnault diventino sempre più ricchi mentre chi fornisce loro il lavoro o la materia prima diventa sempre più povera, è una domanda ce la dobbiamo fare.
E certo, perché come sempre lo diciamo anche da questi microfoni, la relazione tra sfruttamento animale riguarda anche l'animale uomo molto spesso, cioè le iniquità non sono mai da una parte sola.
Guarda, il discorso è che lo sfruttamento, allora, è una questione, come sempre sai, che io punto molto su un discorso abbastanza lineare, cioè ha senso che qualcuno da un oggetto o da qualunque cosa che può essere un cibo sfrutti, speculi sulla vita delle persone aumentando in modo considerevole i propri guadagni, cioè ha senso che ci siano delle persone straordinariamente ricche? Ma certo, bravissime, complimenti, ma se questo vuol dire non avere etica, sfruttare le persone, sfruttare il pianeta, sfruttare gli animali, se permettete, a me questo non va bene, perché è un mondo capovolto. Noi combattiamo questo tipo di mondo, ma non è che lo combattiamo dicendo lancia in resta, combattiamo, facciamo le barricate. Noi cerchiamo di spiegare alle persone semplicemente cosa comprare e cosa no. Per il bene di tutti, non per il bene, cioè a noi che ci siano i miliardari che sono bravi a farsi il marketing vendendosi come se vendessero il sacro Graal, il Santo Graal, cioè, chi ci crede benissimo, se la Pascale voleva delle borsette di Hermès, ben per lei, forse si doveva chiedere se aveva senso averle delle borsette di Hermès.
Certo, quindi insomma, ma quindi sarà monografico su questo?
No, ma guarda,
figurati.
Passiamo dalle
figurati
all'Alpaca, quindi siamo stati in Perù, siamo stati in Bangladesh, dove vanno quasi tutti i marchi, chissà come mai, lo vedrete, come mai vanno tutti in Bangladesh, compreso marchi molto noti, italiani e non italiani, e poi vedremo ovviamente anche cosa è successo in Italia da quando io ho fatto le mie inchieste sul lusso. E tu vedrai insomma cosa è cambiato negli ultimi 20 anni, sai che io ho fatto Schiavi del Lusso, ho fatto tantissime inchieste sui sottoscala dove lavoravano persone di nazionalità cinese o napoletane dei quartieri spagnoli sottopagati. Cosa è successo da quelle mie inchieste di 18 anni fa? E anche questo lo vedremo. Puntata ricchissima.
Bene, molto molto bene, quindi ascoltatrici, ascoltatori, sintonizziamoci tutti su Rai 3 sabato alle 21:20 per la nuova puntata di Indovina chi viene a cena. Peraltro Sabrina, ci scrivono, Sabrina Giannini è una giornalista eccezionale, sempre documentatissima, tenace, coraggiosa, molto intelligente, sensibile, una grande amica dei nostri fratelli animali, Indovina chi viene a cena è una delle più belle e interessanti trasmissioni della storia della TV, non solo italiana, ecco, quindi grandissime complimenti. Senti Sabrina, quindi questa allora siamo partiti dai centenari, abbiamo fatto una bella infornata di informazioni sabato scorso, oggi andiamo nei marchi del lusso, ma anche chi non se li concede o non li vuole o non li può avere deve assolutamente essere a conoscenza di che cosa c'è dietro quella cosa lì. E peraltro mi viene in mente che proprio tra le varie notizie che volevo dare oggi c'è anche, adesso sto cercando nei miei appunti, c'è anche un appello ancora una volta a proposito dei visoni, i visoni che in Italia sono rimasti in vita dopo invece l'uccisione di tutti quelli, perché c'era stato un focolaio di SARS e quindi erano stati uccisi tutti, era rimasta una piccola quantità di visoni, peraltro riproduttori, quindi sostanzialmente maschi, e in realtà questi animali sono ancora ostaggio e non si capisce bene di che cosa, peraltro.
Beh, guarda, questa cosa dei visoni è, come dire, la dimostrazione che non c'è governo che sia passato da quando gestiva il Covid, e sappiamo benissimo che c'era il governo, fino ad oggi, cioè è una questione veramente che dimostra l'iniquità, proprio l'inadeguatezza di una classe politica che sottovaluta qualcosa di estremamente grave. I visoni sono stati quasi del tutto, diciamo, uccisi in Danimarca, soppressi in modo atroce, come se ci vedere io con la camera gas, come tra l'altro li uccidono,
certo,
sistematicamente. Non è, cioè, il sistema moda è un sistema che insomma è crudele nei confronti di tutti, cioè non guardano in faccia nessuno, tra l'altro si etichettano tutti come green con certificazioni e vedrete sabato il valore di queste certificazioni. Sì. Ripeto, ci sono degli imprenditori di cui io spesso anche parlo, no? Bravissimi, che non fanno un profitto a tutti i costi, fanno il margine di profitto che li fa diventare ricchi, ma non gli uomini più ricchi del pianeta, cosa che invece qualcuno evidentemente a cui qualcuno aspira. Sì. Quello che riguarda invece i visoni, io ricordo che 5 anni fa i visoni in Danimarca li soppresse tutti, credo 2 milioni, sì, perché era il più grande produttore in Europa di visoni, ovviamente poi c'è la Cina che batte tutti. Perché? Perché sono animali particolarmente sensibili, erano animali particolarmente sensibili e restano animali sensibili alla SARS, cioè al virus SARS-CoV-2. Che cosa è successo? Anche noi a ruota l'abbiamo fatto con estremo ritardo, allora c'era il Movimento 5 Stelle al governo che ovviamente andava a rilento, io li criticai perché non guardo in faccia nessuna differenza, devo dire, di qualcun altro che poi ha certe preferenze, io non ho preferenze, guardo quello che deve essere criticato. E come sai, Cecilia, questa non mi fa amica di nessuno, perché certo, i giornalisti secondo me non devono essere amici di nessuno, i giornalisti devono essere amici degli spettatori e soprattutto neanche amici, devono essere asettici e non avere, diciamo così, e non spalleggiare nessun tipo o non avere preferenze politiche.
Sì.
Io guardo chi governa a quel tempo non aveva preso posto rimedio, ci ha lasciato i visoni. Al di là dell'aspetto diciamo animalista,
sì, di cui, sì,
come
certo,
sai, io mi occupo
certo,
sostanzialmente per ragioni etiche, ma dal punto di vista di tutela della salute pubblica è stato scandaloso lasciare quei visoni vivi. Dopodiché hanno indennizzato i 5-6 allevamenti che erano rimasti in modo che uccidessero tutti gli animali fuorché i riproduttori.
Sì.
E non si capisce perché gli hanno lasciato i riproduttori, perché questi ovviamente continuando a pagarli. Ovviamente i riproduttori glieli lasciano perché questi riproduttori li vorrebbero vendere, ma non li possono vendere. Questa è la dimostrazione che noi abbiamo degli animali, degli allevamenti che sono, sappiamo benissimo, secondo gli scienziati, un pericolo. Perché sono un pericolo? Perché tutti gli animali assemblati, messi insieme, che siano animali, diciamo così, di maiali, che siano animali da pelliccia, sono un pericolo di esplosione di zoonosi. E le zoonosi sono il 75% delle malattie che colpiscono l'uomo, le famose infezioni. Quindi noi stiamo parlando di una classe dirigente, una classe politica italiana e mondiale che ci espone sistematicamente a dei rischi, salvo poi ovviamente dirci tanto c'è un vaccino ovviamente
certo,
che arricchisce le case farmaceutiche.
Certo, no, è veramente il cinismo, ecco, io non so cosa dire, quale espressione usare.
Sono inadeguati, noi abbiamo una classe dirigente mondiale, ma non parlo solo di Trump,
sì,
quello
vabbè.
Diciamo così, Trump è l'esempio di come di fatto non sia neanche lui più di tanto a comandare, tanto sappiamo che comandano i grandi gruppi economici e sappiamo tutti benissimo che comandano i grandi gruppi, le grandi multinazionali. Noi pensiamo veramente che a comandare siano quelli che vediamo. Insomma, usciamo anche un attimo da questo, dalla ingenuità, no? Cioè, le persone che davvero governano, i burattinai, noi non li vediamo mai. Sono i grandi fondi, sono i grandi poteri, sono le 7 sorelle del cibo, le 7 sorelle dei brevetti della chimica, sono sempre 7 sorelle tra l'altro. Le 7 sorelle
sì, ma lì stranamente è il femminile, non ci sono.
Quando c'è qualcosa di negativo è sempre femminile.
Esatto, come i tornadi, certo.
Il discorso, sì, che poi un giorno si dovrebbe anche pensare di una cosa molto interessante tra antispecismo e femminismo, perché è un argomento molto interessante,
sì.
Cecilia.
Sì,
c'è sempre comunque un gruppo di potere maschio e un'elite, sempre di potere economico, che se non è maschio è comunque una donna parte di un gruppo economico o di un gruppo familiare particolarmente ricco. Noi ci dobbiamo ricordare che il più grande gruppo economico al mondo americano non è una SPA, non è una multinazionale, ma è la Cargill, che è familiare, ma è quello che detiene la maggior parte dei semi del mondo, cioè praticamente tengono il mondo appeso ai loro semi brevettati e hanno quasi tutti i semi, diciamo quel semi, parlo dal grano fino al cioccolato.
Certo, certo.
Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma queste persone che vengono dalla Cargill, dal Nestlé, chiunque sia, sono le persone alle quali i nostri poteri potenti, che noi pensiamo che decidano, in realtà rispondono al telefono a questi qua, capito? Noi non siamo nessuno. Quindi se non ci mettiamo nell'ottica che possiamo cambiare le cose dal basso, che possiamo veramente invertire questa cosa, che dobbiamo cominciare a capire dove non comprare, a chi non dare i soldi, perché queste persone sono potenti perché noi compriamo i loro prodotti. Questo è importante da capire.
Sì,
togliamo i soldi ai grandi gruppi, cominciamo a mangiare diversamente, a vestirci diversamente. È questo tu lo sai che anche il mio libro, La rivoluzione del piatto, perché?
Certo.
Perché la rivoluzione la possiamo fare noi, non tanto votando o non votando, tanto vi ho detto, questi valgono fino a un certo punto, questi che governano. Ma sai, noi dobbiamo metterci nell'ottica, perché tutte le volte che cambia il governo i ministri della salute e dell'agricoltura alla fine agiscono sempre in funzione delle lobby? Sempre. Perché? Perché quando arrivano lì c'è qualcuno più importante di loro che decide. E questo è il punto. Ed è sempre comunque il potere delle lobby, il potere della Coldiretti, il potere dei soldi che devono andare a chi dicono loro, a quelli che fanno la chimica. Il mondo si può cambiare, noi lo dimostreremo anche nella puntata della settimana dopo. Il mondo si può cambiare dal basso e noi dobbiamo essere il basso che guarda in alto, li guarda, sorride e dice: voi ci dite una marea di menzogne, noi non vi crediamo e agiamo in un altro modo. Questa è la rivoluzione dal basso. Siccome noi dobbiamo renderci conto che la possiamo fare, facciamola quotidianamente.
Allora, Sabrina Giannini, Romina dice: non perdo una puntata di Sabrina, certo che vestirsi di cadaveri nasconde una cattiveria allucinante. Invece, scusami, ma chapeau ti manda Sante. E Luisa dice: è proprio il caso di dire grazie di esistere. Questi sono alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Maurizio dice: quanto è brava, e così, insomma, quando la qualità, la correttezza ci sono, le si sente, le si percepisce. Allora, Sabrina Giannini, appuntamento sabato sera alle 21:20 su Rai 3, perché è importante anche che gli ascolti siano forti, perché ti diano la forza per contrattare tutte le volte.
Avere più puntate possibili.
Bisogna, è un po', sembra volgare, ma è la verità. Purtroppo bisogna fare così, e quindi tutti sintonizzati su Rai 3 sabato sera. E poi, Sabrina, noi ci sentiamo venerdì prossimo, vero?
Va bene, certo. Cioè,
sei ormai in mio ostaggio, come si dice.
Allora, grazie a voi, veramente. Grazie,
allora,
a tutti gli ascoltatori.
Niente, Enrico dice: boicottare le grandi... Ah no, si riferisce al cibo per animali, ma certo.
Ha ragione anche su quello.
Cioè, certamente.
Anche su quello.
Certamente. E poi una Sabina ti ringrazia e ti abbraccia e stima. Allora, Sabrina, un grande abbraccio e l'appuntamento, appunto, sabato al 21:20 su Rai 3 con la nuova puntata di Indovina chi viene a cena. Un abbraccio.
Grazie.
Sabrina,
ciao. Grazie a tutti, ciao Cecilia.
Ciao, ciao,
ciao.
Ciao. E così salutiamo Sabrina Giannini, che per l'appunto ci fa questo, insomma, questo piccolo regalo di queste anticipazioni degli argomenti e della puntata che va in onda il sabato. E c'è un'abbonata generica che dice: io andrei piano a dire che votare e non votare è lo stesso, anch'io non sono d'accordo su questa cosa, ma avete capito il senso, però è profondo del ragionamento. Non c'è dubbio che i condizionamenti economici sono spaventosi, e che quindi, come dice per l'appunto il suo libro La rivoluzione nel piatto, è proprio facendo le nostre scelte da consumatori che molto spesso possiamo incidere profondamente. Dopodiché io sono una che andrà finché può sempre a votare, perché lo ritengo un dovere, un diritto assoluto. Vabbè, insomma, avete sentito alla fine del notiziario gli interventi a proposito di COP16 che a Roma è finita proprio ieri. Stiamo a vedere, come sempre, quel che succede, perché una cosa sono le parole, una cosa è poi la concretizzazione, però noi vogliamo essere positivi e ottimisti e incrociamo tutti i diti, come si dice. No, volevo dirvi che c'è una bella occasione, però adesso dovete avere pazienza, ve lo sto dicendo spesso, a Cremona, al Museo di Storia Naturale, c'è una importante mostra a proposito del piombo e delle munizioni e quindi della caccia, e quindi ve lo ricordo, stamattina c'era un convegno a tal proposito, ma in realtà nel pomeriggio, e quindi dovreste riuscire, se siete da quelle parti, a farci un giro, nel pomeriggio alle 14.30 e alle 17.30 ci sono le visite guidate, il tutto al Museo di Storia Naturale di via Ugolani Datti al 4 a Cremona. Il veleno dopo lo sparo è il titolo di questa mostra, assolutamente importante perché si capisca che appunto la questione venatoria non riguarda soltanto gli animali e gli amanti degli animali, ma riguarda in realtà la salute di tutti. Grazie a tutte e tutti per la vostra partecipazione. Sapete che le puntate le potete ritrovare in podcast. E allora Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti augurando un buon fine settimana e dandovi appuntamento, se vorrete, a lunedì. E guarda un po', lunedì sarà una puntata un po' speciale col nostro Rosario Balestrieri. Ciao, fate cose belle là fuori, come si dice. Ciao a tutte e tutti.